www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne
e ritorniamo ai microfoni,
parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E partiamo appunto da una carrellata dei primi titoli che questa mattina in gran parte sono sulla situazione geopolitica internazionale che si è, come dire, aggravata dopo il bombardamento di Stati Uniti e Regno Unito contro gli Houthi, non una novità storica, nel senso che questa è una situazione aperta almeno dal 2014, ma che in questo momento appunto si inserisce in quello che sta succedendo poi in Palestina. Molti dei giornali titolano su questo, lo fa il Corriere della Sera, Yemen la guerra si allarga, lo fa La Stampa e anche il giornale, andando a vedere i giornali di destra, nuovo disordine mondiale dopo Ucraina e Gaza, tensione in Yemen, raid USA e inglesi sulle basi degli Houthi armati in Iran e l'Islam minaccia l'Occidente. Questa è la visione del giornale, cioè Stati Uniti e Regno Unito bombardano, ma chi minaccia, secondo il giornale, è l'Islam, quindi insomma una religione poi alla fine. Oltre a questo, insomma, vediamo che anche il Messaggero titola su questo: Mar Rosso, si muove l'Europa, lenta, vedremo. E anche domani, attacco anglo-americano in Yemen, il conflitto si allarga di più. Il nodo stretto è il titolo del manifesto, ma altri giornali invece anzi vi dico che anche altri giornali titolano su quello che sta succedendo alla Corte dell'Aia rispetto al processo per genocidio intentato dal Sudafrica a Israele, e il Foglio prende posizione militante con il suo titolo in rosso: processare l'Iran, non Israele. Poi invece vediamo che altri argomenti vengono scelti da altri giornali, a partire dalla Repubblica, che titola sulla politica interna in maniera anche un po' uggiosa, perché si parla di campagna elettorale delle europee quando non mancano almeno 5 mesi a questa tornata elettorale e già non ne possiamo più. Candidate scomode, titola Repubblica: Giorgia Meloni e Elish Line affrontano il dilemma se presentarsi nelle liste per il Parlamento di Strasburgo. La Premier è frenata dagli alleati, la segretaria PD alle prese con le obiezioni di Prodi e le resistenze dei capi corrente, così appunto Repubblica. Un altro in varie testate invece di destra sono a come dire difendere i propri interni allo schieramento. Lo vediamo sempre con il giornale, con Sgarbi nella fotonotizia di prima pagina: perquisite le case di Sgarbi, sequestrato il quadro dei misteri. E invece il Tempo dedica il suo titolone a caratteri cubitali a Salvini, che è processato per il caso Open Arms, e titola con il virgolettato: ho difeso l'Italia. Quindi il patriota Salvini, che appunto, che in realtà è inquisito per sequestro di persona per aver tenuto 19 giorni delle persone al largo di Lampedusa. E qui si fa il sommario, poi dice: per 3 ore Salvini a Palermo ha risposto alle domande del PM sulla vicenda del 2019, carte alla mano, ha spiegato la strategia condivisa da quell'esecutivo sugli sbarchi. Nei governi Conte 2 e Draghi, altre 13 navi lasciate in attesa, ma nessuno è stato processato. Questo il punto di vista del Tempo. Anche l'Unità, diretta Anche l'unità titola su questo, processano Salvini che si difende male ma non osano indagare sui 61 morti del 14 dicembre, il titolo corrisponde all'editoriale del direttore Piero Sansonetti, si fa riferimento al fatto che non si apre un'indagine sulla strage nel Mediterraneo in acque internazionali avvenuta lo scorso 14 dicembre, quando 61 naufraghi furono lasciati affogare perché le autorità italiane consapevolmente ignorarono le richieste di soccorso di Alarm Phone. Questo appunto sulla prima dell'unità. Oltre a questo, direi che possiamo entrare più nel dettaglio delle prime pagine, e cominciando dalla Stampa.
Allora sì, la Stampa, come dicevi tu, apre con gli scenari internazionali, quindi raid in Mar Rosso, dubbi dell'Italia, Londra e Washington attaccano gli Houthi che minacciano vendetta, Teheran pronti a colpire l'America, il governo non firma il comunicato di sostegno ma siamo con gli alleati, questo dovrebbe essere un virgolettato di Giorgia Meloni, contatti Meloni-Mattarella. A questo tema, insomma, la Stampa dedica le prime pagine interne, nonché una serie di interviste e articoli di commento. Vediamo un attimo brevemente i titoli interni: il fronte caldo del Mar Rosso, raid statunitense nello Yemen, colpiti 60 obiettivi, gli Houthi reagiremo, l'Iran un errore, vi pentirete, l'America non vogliamo la guerra. Questo è il titolo e il sommario dell'articolo a firma di Nello Del Gatto. E sempre su questo tema c'è una retroscena a firma di Alberto Simoni, corrispondente della Stampa da Washington. Biden ha deciso dopo l'attacco alla US Navy, la Casa Bianca ha denunciato il ruolo di Teheran ma tiene bassi i toni, imposte nuove sanzioni. C'è poi un altro retroscena che a quanto pare è il passatempo preferito della Stampa, quello di trovare questi retroscena che retroscena non sono, a firma di Marco Bresolini e Ilario Lombardo, dubbi e tormenti del governo italiano con gli alleati ma senza partecipare, Palazzo Chigi, gli Stati Uniti non ci hanno chiesto di unirci al raid ma non firma la nota di sostegno, poi la precisazione, siamo impegnati nella coalizione dell'Unione Europea per garantire la libera circolazione, ovviamente parliamo di circolazione delle merci. C'è poi una cartina che riassume, insomma, dal punto di vista della Stampa, le forze in campo ad aver partecipato al raid: Stati Uniti, Gran Bretagna, Olanda, Canada, Australia e Bahrain. La motivazione degli attacchi: proteggere il passaggio delle navi commerciali nel Mar Rosso che per settimane sono state soggette agli assalti dei terroristi. E poi un piccolo specchietto che ci spiega chi sono gli Houthi che governano in Yemen dal 2015, chi sono i partigiani di Dio yemeniti sostenuti dall'Iran e nemici di Israele. E poi sempre a pagina 4 la crisi di Suez. Nel canale traffico meno 60%, il rischio di blocco totale, da lì passa il 40% dell'import-export italiano, a girare l'Africa fa volare il costo dei trasporti. Quindi Luigi Grassia, insomma, riporta un attimo il focus su la vera motivazione, diciamo, dietro questa crisi, che è quella di garantire, diciamo, il libero passaggio delle merci,
che per la verità è stata esplicitata in maniera chiara da Biden.
Non è un grande retroscena, diciamo, questo. E questo focus si accompagna a un'intervista a Ian Bremmer dell'Eurasia Group. Così si rischia la guerra con l'Iran, il petrolio può arrivare a $150, secondo il politologo. Con una recessione globale Trump stravincerebbe, i blitz statunitensi sono inutili, non colpiscono i centri vitali degli Houthi. Sulla prima pagina troviamo poi appunto un commento di Stefano Stefanini, La lunga mano degli Ayatollah, che rimanda diciamo ad un articolo nella pagina dei commenti e degli approfondimenti che magari poi quando entreremo un po' più nel merito potremo andare a vedere, ma chi lo sa. La Stampa poi continua diciamo in prima pagina con la guerra in Palestina, con un articolo di Francesca Paci che fa un po' il punto diciamo di quanto successo all'Aia durante l'udienza di fronte alla Corte di Giustizia Internazionale, riportando un virgolettato di Keret: ma Israele non è Eichmann. Di questo si parla a pagina 7. Edgar Keret, scrittore israeliano: a Gaza non è in corso un genocidio, ma neanche i crimini di Hamas lo sono. Insomma, non so quanto possa interessarci questo articolo. Lo scrittore israeliano: all'Aia si scontrano due mondi incomunicabili, dice, due propagande. L'antisemitismo è presente in Europa, ma non possiamo definirci vittime come Dreyfus. Mi sembra un po' un cerchiobottismo, insomma. Però, diciamo, a pagina 6 si fa anche il punto sulla guerra: 100 giorni di guerra, i migliaia marciano al confine con Gaza per chiedere il rilascio degli ostaggi. Un virgolettato dice: le ragazze nelle loro mani potrebbero essere incinte senza possibilità di abortire. Proseguiamo diciamo sulla prima pagina della Stampa. In realtà c'è un po' un'accozzaglia di temi. C'è un articolo di Marco Bresolin che riporta diciamo un'intervista, credo comunque delle parole di Draghi: economia dell'Unione Europea più debole e fragile. Questo lo troviamo a pagina 13 poi della Stampa, le sfide dell'economia e insomma l'etichetta che viene data a questo articolo. L'ex premier incontra l'esecutivo guidato da von der Leyen e sul report competitività: sono aperto al contributo di tutti, dice, serve una roadmap. Questo l'allarme di Draghi ai commissari dell'Unione Europea: economia europea indebolita e fragile. E poi andiamo avanti perché la fotonotizia di centropagina della Stampa è incredibilmente dedicata a Fantozzi, l'eterno Fantozzi in noi. David Livermore a teatro con l'impiegato creato da Paolo Villaggio, con un articolo di commento di Alberto Mattioli: un'immortale tragedia italiana. Poi sempre sulla prima pagina della Stampa abbiamo il caso della strage di Erba, le prove schiaccianti contro Rosa e Olindo, a firma di Gianluigi Nuzzi. Insomma, si è riaperto il processo sulla strage di Erba, se ne parla a pagina 21. Confessioni e tracce di sangue, le prove inchiodano Rosa e Olindo, le risultanze del processo di cui si contestano gli esiti sono solide e non offrono appigli, ma i magistrati si dividono sulla revisione: favorevole il sostituto, contraria la procuratrice di Milano. C'è poi un articolo lungo di commento nella pagina culturale a firma di Giulia Caminito: perché è così difficile uccidere il patriarcato. Questo poi magari ce lo andremo a vedere. Il punto è che non si ferma in Italia l'onda feroce dei femminicidi, la Stampa ne riporta almeno due. Ma a pagina 20, uno appunto a Torino: faccio brutti pensieri, poi ammazza la moglie dopo una vita insieme. La vittima aveva 65 anni, il marito era stato in cura psichiatrica. Ma anche a Trento: Esther uccisa con un'arma da caccia, l'agguato premeditato dal compagno. Questi primi rilievi dell'autopsia. Poi su questo magari rientreremo nella lettura delle pagine interne con l'articolo di Giulia Caminito. La colonna di destra della Stampa è dedicata invece ad altri temi. Il primo è un reportage a firma di Andrea Rossi sull'esodo degli infermieri assunti dalla Svizzera, che manda in crisi la sanità piemontese. Di questo si parla alle pagine 18 e 19 della Stampa, un lungo reportage che riporta l'attenzione sullo stato di salute, scusate il gioco di parole, del Servizio Sanitario Nazionale. Infermieri, fuga per soldi, i frontalieri della salute vivono in Piemonte e lavorano in Svizzera, dove guadagnano il doppio. Due nuovi ospedali rischiano rischiano di svuotare Verbania e Domodossola, qui turni impossibili. Si riporta la foto di una manifestazione di protesta degli operatori sanitari contro anche la scelta di precettare gli scioperi e una serie di testimonianze di chi ha deciso di iniziare a lavorare da frontaliero tra il Piemonte e la Svizzera, denunciando turni massacranti nei pronto, nel pronto soccorso e diciamo una svalutazione, possiamo dire, del lavoro e della professionalità dei sanitari. C'è poi un'inchiesta su Sgarbi, l'infinita querelle sul quadro sequestrato, che penso però leggeremo dalle pagine del Fatto perché mi sembra gli dedichi il titolo di apertura. E poi Salvini, un articolo di Luca Bottura, le bugie di Salvini su chi muore in mare. In realtà a questo tema viene dedicata l'intera pagina 17, migranti, lo show di Salvini, a firma di Laura Anello. Il ministro imputato al processo Open Arms rivendica la linea dura e il calo degli sbarchi, ma fu l'effetto del patto Italia-Libia siglato da Minniti, e le vittime nel Mediterraneo aumentarono. Si fa una ricostruzione di quanto successe nell'agosto 2019, quando la nave Open Arms salvò in mare 147 persone. Arrivata a Lampedusa però scattò il divieto di sbarco disposto dall'allora ministro dell'interno Matteo Salvini. La nave poi fu costretta a restare 19 giorni davanti a Lampedusa. La procura di Agrigento autorizza lo sbarco dopo un sopralluogo dei medici a bordo, e lì poi inizia il processo. La nave venne sequestrata e Matteo Salvini rinviato a giudizio per sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio. Viene riportata anche una testimonianza dell'attore Richard Gere, che era in quel momento in vacanza in Italia, si recò a Lampedusa per prestare assistenza, insomma supporto, e la sua testimonianza è stata rifiutata dal tribunale di Palermo e quindi ha parlato a Rai 3. E su questo, diciamo, c'è un articolo di Luca Bottura, le bugie del ministro su chi muore in mare. Magari poi nella lettura delle pagine interne faremo un focus immigrazione leggendo questo articolo, e anche un lungo articolo di Miraglia, che è il responsabile immigrazione dell'ARCI, nelle pagine interne del Domani. Infine, per chiudere, sulla prima pagina della Stampa ci sono altre notizie. A parte, c'è un articolo di commento di Marco Impagliazzo, che credo sia della comunità di Sant'Egidio, però non vorrei, no, lo so, ora la leggo qua. Sì, è il presidente della comunità di Sant'Egidio, il dialogo del Papa con l'Islam spirituale. E poi altre notiziole, la prima è riguarda Pozzolo, il pistolero di Fratelli d'Italia. A pagina 16 la Stampa ci racconta delle ultime evoluzioni delle perizie tecniche balistiche, ma anche del fatto che sappiamo che la Premier Giorgia Meloni ha deciso di sospendere Pozzolo da parlamentare di Fratelli d'Italia. È stato sostituito, diciamo, da una commissaria che è Sara Chelani, che è una esponente italo-egiziana di Fratelli d'Italia. In quanto italo-egiziana, giustamente Fratelli d'Italia ha deciso di darle la delega del partito alle tematiche migratorie. Peccato che è una fascista, diciamo, come tutti i membri di Fratelli d'Italia, quindi è contro l'immigrazione. Cioè, non è che perché italo-egiziana allora, no, basta guardare, no, certo, il premier britannico, insomma, non so come dire. Una legale italo-egiziana al posto di Pozzolo, non ho capito bene come si dice, la perita nella stanza alle tracce decisive. L'esperta, che sarebbe la perita, non la politica di Fratelli d'Italia, una questione matematica individuare l'esatta posizione dell'arma al momento dello sparo, valuteremo l'attendibilità dei testimoni. E sempre sulla stessa pagina un'altra notizia: il Nordio ha deciso di rifiutare l'estradizione in Argentina per Don Franco Reverberi Boschi. Il sacerdote è sospettato per le torture durante, insomma, la dittatura argentina. Il parroco di Sorbolo Parma dovrebbe rispondere ai crimini di lesa umanità sotto la dittatura.
Ma quindi a Sorbolo chi va alla messa si sorbisce le omelie di questo signore inquisito per i crimini della dittatura argentina?
A quanto pare sì. E infine due articoli, diciamo, di costume. Uno a firma di Pierangelo Sapegno, aiuto, stanno scomparendo le cassette delle lettere rosse, e uno di Elena Masuelli, Ambrangiolini, porto in scena la donna ribelle di Viola Ardone. E questo direi che è tutto per la prima pagina della Stampa.
Passando alla prima del Corriere, Yemen, la guerra si allarga, quindi il primo titolo è dedicato a quanto sta succedendo appunto in Yemen, sul Mar Rosso, e anche la fotonotizia è dedicata a questo, dove si mette un'immagine di Houthi in armi, che immagino voglia, come dire, suscitare preoccupazione nel lettore, nella lettrice, e poi molti dei titoli della prima pagina, e ben 7 pagine di questo quotidiano, che si fregia di essere uno dei 2 a maggior tiratura in Italia. I raid anglo-americani contro gli Houthi, giallo sulla richiesta di intervento italiano nel Mar Rosso. Qui si fa riferimento, e poi se ne parla ovviamente molto all'interno di queste pagine, al fatto perché l'Italia non ha partecipato, è stata invitata, non è stata invitata. C'è stata una nota del governo che chiarisce che sono stati avvertiti, ma che l'Italia non hanno messo un purtroppo esplicito, ma l'abbiamo sentito risuonare nella testa, a un ordinamento per il quale bisogna passare dal Parlamento per scendere in armi, così ci dicono. Per la verità, esiste un articolo della Costituzione che dice che l'Italia dovrebbe scendere in armi solo per legittima difesa. Sappiamo che questo articolo è stato infranto molte volte nella storia degli anni 90 e poi degli anni 2000. Ma detto questo, quello che arriva sulla prima pagina è appunto, rispetto a questo tema, è il no di Roma di Francesco Verderami nella sua rubrichetta 7 giorni. Intorno a Capodanno, Stati Uniti e Regno Unito chiesero a alcuni alleati un attivo coinvolgimento in un'azione contro gli Houthi in Yemen. Tra gli alleati c'era anche l'Italia, quindi Verderami ci racconta che l'invito all'Italia a scendere in armi contro gli Houthi, tenendo anche conto che poi l'Italia ha una nave da guerra nell'area, c'era stato quel dispaccio da Londra che conferma le pressioni per coinvolgere l'Italia, è quello che poi troviamo a pagina 6 per la firma di Verderami. Fonti autorevoli raccontano che ancora la scorsa settimana sono state esercitate pressioni su Roma perché aderisse alla missione, nonostante ieri Palazzo Chigi abbia formalmente sostenuto che non c'è mai stato chiesto di partecipare. Un documento diplomatico certifica quale sia stata in realtà la natura dei colloqui avvenuti tra il governo e le cancellerie alleate. È un report trasmesso il 3 gennaio dall'ambasciata d'Italia a Londra alla Farnesina. Strategia del Regno Unito nei confronti dell'Iran, e nel dispaccio si riferiscono informazioni confidenziali provenienti dal Ministero degli Esteri britannico. Un intero paragrafo è dedicato alla crisi nel Mar Rosso provocata dai ribelli yemenita, poiché gli ostacoli alla navigazione stanno continuando anche in presenza delle navi della coalizione internazionale. Secondo l'ufficio degli esteri britannico, si rende ora necessario adottare iniziative maggiormente incisive. Viene descritto un intenso coordinamento anglo-americano che ha come obiettivo iniziative militari territorialmente limitate, mirate a mettere fuori gioco le postazioni degli Houthi da cui partono gli attacchi contro il traffico mercantile nell'area. E viene esplicitato che Londra auspicherebbe un attivo coinvolgimento dei partner, Italia inclusa, nelle operazioni reputate necessarie. È la prova che Stati Uniti e Gran Bretagna hanno chiesto al governo il sostegno militare, e che le consultazioni di cui parlava ieri una fonte dell'amministrazione americana hanno coinvolto anche l'esecutivo italiano al più alto livello. Andando poi avanti nell'articolo, Verderami ricorda che il 4 gennaio Meloni era intervenuta dicendo che un'escalation avrebbe conseguenze inimmaginabili, e poi si ricorda anche che probabilmente questo non intervento dell'Italia è un tandem tra governo e presidenza della Repubblica. Tornando alla prima pagina, gli altri titoli sull'argomento: abbiamo Libano, Iraq, c'è il rischio di escalation, e questo è il titolo dato alla intervista che Viviana Mazza conduce al generale Petraeus, un ex generale americano che non dice cose interessantissime, insomma, se poi l'andiamo a vedere all'interno. Molto più interessante, e non lo dico per apprezzamento, è l'editoriale di Federico Rampini che troviamo sulla prima pagina. Quel bene collettivo, si usa il sostantivo bene, l'aggettivo collettivo per qualcosa che come dire, quasi è un ossimoro rispetto a queste parole, perché il bene collettivo sarebbero le merci che passano e non certo le persone che andrebbero salvate, o la pace o contenuti di questo genere. Comunque, l'America resta indispensabile, comincia così Rampini, l'America resta indispensabile per la sicurezza economica mondiale, e la sicurezza economica mondiale è evidentemente quel bene collettivo a cui Rampini fa riferimento, ma la sua forza militare, pur imponente, non basta a spegnere i focolai che altri continuano ad appiccare, altri che stanno sempre dalla parte degli Stati Uniti e gli Stati Uniti stessi, io direi, ma non è evidentemente la visione di Rampini. Lo scivolamento verso quella che Papa Francesco chiama la terza guerra mondiale rischia di essere evitato paradossalmente da una ritirata USA sotto la presidenza isolazionista Donald Trump. Cioè, il problema di Rampini qual è? Che se vince le elezioni Donald Trump, poi magari Donald Trump, in linea con la tradizione repubblicana americana, sarebbe meno interventista nella politica internazionale, e quindi sarebbe un passo indietro nel posizionamento guerrafondaio statunitense. A parte che ci crediamo poco a questo, ma è anche abbastanza, come dire, sostanzioso leggere come una firma così di primo piano del Corriere abbia come preoccupazione che la guerra diminuisca, non che la guerra aumenti. Andando avanti, gli ultimi interventi militari americani con appoggio britannico contro Houthi dello Yemen sono al tempo stesso un'escalation, una missione incompiuta. Più che dare risposte, aprono nuovi interrogativi. Gli Houthi non possono agire senza l'appoggio dell'Iran, hanno moltiplicato gli attacchi e non colpiscono solo cargo israeliani. L'intervento anglo-americano contro di loro è un'operazione difensiva. Certo, su, come dire, in acque altrui, ma secondo Rampini difensiva. Difensiva, ripeto, delle merci di polizia a protezione della libertà di navigazione. Non è in gioco un interesse vitale degli Stati Uniti, che da anni hanno smesso di dipendere dal petrolio arabo e hanno raggiunto l'autosufficienza energetica. In questo caso il gendarme americano difende un bene collettivo, la sicurezza del trasporto marittimo, a cui sono più legati in quell'area l'Europa e la Cina. Sentite quanto è generoso il gendarme americano, secondo appunto Rampini. Va poi avanti in questo editoriale per dirci che Riad non è stata capace di domare gli Houthi, che l'Iran è il grande guastatore dell'area, alleato con Hamas e Hezbollah Houthi ovviamente, per Teheran è stata già una grande vittoria far saltare il disgelo tra Arabia Saudita e Israele. Ovviamente si fa riferimento al 7 ottobre, a quanto avvenuto dopo. Solo l'America o Israele potrebbero decidere di spezzare la finzione e allargare il conflitto all'Iran per colpire la cabina di regia del caos, ma né Biden né Netanyahu sembrano voler varcare questa soglia, secondo Rampini, perché hanno paura della bomba nucleare iraniana. Poi la teocrazia sciita per sua natura è un oggetto che gli occidentali stentano a decifrare, perché appunto l'Iran sarebbe guidata anche nella sua geopolitica internazionale tutta da una fede da una certezza messianica in Allah. Ricostruire un equilibrio simile a quello che precedette il 7 ottobre richiede un successo della strategia americana. Anthony Blinken ha riesumato quella shuttle diplomacy resa celebre da Kissinger, che evidentemente Rampini rimpiange. All'asse sunnita moderato, e questo mi sembra il passaggio più interessante di tutto l'articolo, perché per Rampini l'asse sunnita moderato, oltre che dalla Giordania, è costituito da Arabia Saudita, Egitto e Emirati Arabi. Ora, cosa ci legga lui di moderato nella politica di questi tre paesi? Mi piacerebbe leggerlo, ma non c'è scritto. L'amministrazione Biden offre una soluzione alla questione palestinese basata su due stati, questa soluzione su due stati, sempre secondo Rampini, non sarebbe stata resa impossibile da quello che è successo almeno negli ultimi 20 anni in Palestina, con l'allargamento dei territori occupati e degli insediamenti dei coloni, bensì dal 7 ottobre. È solo dal 7 ottobre che non è più possibile la soluzione dei due stati, e sempre secondo Rampini. Si arriva a conclusione dicendo che i rischi di allargamento ci sono, si potrebbe forse domani Taiwan e le Filippine sotto la minaccia cinese, ai rischi che già corriamo può aggiungersene uno che li aggrava tutti e torna a bomba, cioè il fatto che se vince Trump magari gli Stati Uniti investono meno nella guerra nel Medio Oriente. E questo è l'editoriale di Rampini, con cui il Corriere della Sera ci ricorda sempre che tipo di giornale è, che posizionamento ha, che non ha smentito mai nei suoi del 1876, quindi nei suoi 140 anni di storia, sostanzialmente un giornale che non ha chiuso mai, neanche durante il ventennio mussoliniano. E oltre a questo, gli altri argomenti: sulla prima, a metà pagina, si parla delle elezioni europee, del fatto che non tutti i democratici sono d'accordo che si candidi Schlein, del fatto invece che Fratelli d'Italia in Sardegna candida Truzzu e non ascolta Salvini, che invece vorrebbe ancora Solinas, e poi ancora il fatto...
Solinas dice che si candida lo stesso, però, quindi c'è un grande strappo in corso.
Grande strappo in corso che ci prende moltissimo. E poi appunto Prodi, eterno padre nobile, che non è d'accordo che Schlein si candidi. E poi passiamo ad altro. Abbiamo spalla destra, Olindo e Rosa, radiografia di un processo lungo 17 anni. Anche oggi grandi paginate sul caso, la famosa strage di Erba, e la possibilità che si riapra il processo, le minacce e le 12 coltellate sul bus a Milano. Questo è un tentato femminicidio che risale al 29 di dicembre del dicembre scorso. Tanti i fatti, i femminicidi in questi giorni, e la violenza di genere, la violenza maschile sulle donne tiene non tiene le prime pagine, perché in questo momento le prime pagine sono sulla politica internazionale, ma sicuramente rimane al centro della vita e della politica. Direi che altri titoli, si cita Sgarbi, la vivandiera di Messina Denaro, eccetera, ma direi che ci possiamo fermare qui.
E vogliamo proseguire direttamente con un'altra prima pagina. Il Domani apre con la crisi internazionale, attacco anglo-americano in Yemen, il conflitto si allarga sempre di più, azione militare contro gli Houthi per liberare il Mar Rosso, Israele si difende all'Aia. Questo è il titolo di apertura, accompagnato da una foto della folla oceanica che ha sfilato per le strade di Sana'a, capitale dello Yemen, sventolando bandiere palestinesi e bruciando quelle israeliane e americane. Questo è la didascalia che accompagna la foto. Un titolo di apertura che in realtà fa da corredo a tutta una serie di articoli che occupano le prime pagine interne del Domani. A pagina 2 troviamo in realtà una piccola variazione sul tema, cioè l'impatto che questa crisi avrà sul vertice di Davos, che si apre lunedì. Venti di guerra sull'elite globale a Davos, sappiamo appunto essere il forum che ogni anno in Svizzera riunisce, diciamo, il gota della politica, dell'economia e della finanza internazionale. Il vertice al centro del grande disordine, gli attacchi in Yemen complicano, secondo Vittorio D'Arold, ulteriormente il contesto geopolitico. Sullo sfondo del World Economic Forum, che si apre lunedì, la frammentazione delle comunicazioni marittime è una nuova sfida economica. Zelensky cerca il sostegno del sud globale. C'è poi un articolo di Mario Giro, politologo: ora il Mar Rosso è il crocevia di tutti i conflitti del mondo, il groviglio di interessi politici e commerciali. Sempre al tema dello Yemen è dedicato anche l'articolo di Gigi Riva a pagina 3, attacco anglo-americano agli Houthi, l'azione per liberare le vie del mare, che cosa ha convinto gli Stati Uniti a intervenire. Stati Uniti e Regno Unito intervengono dopo la nuova ondata di attacchi contro le navi cargo da parte dei ribelli, ma Biden cerca di abbassare la tensione, non vuole un'escalation con l'Iran che finanzia il gruppo. E poi Mattia Ferraresi sposta invece leggermente il riflettore sulle presidenziali statunitensi, il garante della globalizzazione e gli elettori dell'Iowa. Questo è un articolo che trovate a pagina 3. Poi invece sulla questione della Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA, Carlotta Cittadini ci fa un resoconto a pagina 4 del Domani. Israele si difende dalle accuse, scintille con Erdogan. Ricordiamo che a seguire, dopo la rassegna stampa di oggi, avremo ben due redazionali che cercano di fare un po' il punto sull'udienza che si è tenuta sul ricorso del Sudafrica di fronte alla Corte di Giustizia Internazionale, l'impatto insomma che avrebbe un eventuale pronunciamento in favore di un immediato cessate il fuoco da parte della Corte, e anche entreremo un po' nel merito dell'argomentazione del Sudafrica sul genocidio in corso in Palestina. Torniamo sulla prima pagina del Domani, perché poi ci sono anche altri temi. In taglio basso abbiamo Confindustria, ombre cinesi su Gozzi, la battaglia per la successione di Bonomi e lotta a tre per la presidenza dell'Associazione degli Imprenditori. In poll c'è Gozzi, poi Garrone e Orsini. Sul capo di Federacciaio potrebbero pesare i rapporti con Pechino, è socio di un big dell'acciaio del Dragone. Questo è l'articolo a firma di Vittorio Malaguti, che trovate a pagina 9 del Domani. C'è poi un articolo di Gabriele Pedullà e Nadia Urbinati sull'antifascismo. Il piano finale è la democrazia afascista. Il tema è la retorica della Premier a seguito appunto di tutte le polemiche su Acca Larenzia. Questa storia del fascismo rimbalza, diciamo, da giorni, un po' perché appunto, come ci ricordano Gabriele Pedullà e Nadia Urbinati, è in corso di pubblicazione per Feltrinelli un libro a firma di Gabriele Pedullà, insomma, che hanno scritto Nadia Urbinati e Gabriele Pedullà, Democrazia afascista. Di afascismo parlava l'altro giorno in una trasmissione di La Sette anche Specchia, giornalista di Libero. Questo articolo lo trovate a pagina 10. Meloni stretta tra nostalgia e silenzio, il fascismo del XXI secolo è l'afascismo. E un po', diciamo, i due giornalisti, insomma i due scrittori, contestano questo tentativo costante di far smarcare Meloni e il suo governo dal fascismo, chiedendo di dichiararsi antifascisti, insomma come questa strategia sia tutto sommato perdente nel XXI secolo. Poi, sempre sulla prima pagina del Domani, una serie di titoli che rimandano ad articoli delle pagine interne. Uno a firma di Daniela Preziosi, Schlein e la leadership difficile, europeo e grande freddo con Prodi. Questo tema lo troviamo a pagina 7, dove, anzi pagine 6 e 7, no, solo 7, in cui appunto si cerca di dare conto della diatriba interna al PD sulla candidatura di Schlein come capolista alle europee. Il tema qual è? Il tema è quello della opportunità di candidarsi per trascinare e accalappiare i voti, sapendo poi di non poter diventare europarlamentare. questo è un dibattito interno a tutti i partiti che compongono, diciamo, la scena politica interna italiana. C'è già chi ha detto di non avere intenzione di candidarsi, ad esempio Matteo Salvini, già qualcun altro invece, tipo Renzi, ha detto che invece farà da capolista, e quindi diciamo è arrivato anche dall'Unione Europea un monito ad evitare delle candidature fittizie. E a pagina 7 troviamo appunto non solo Daniela Preziosi, ma anche un articolo di Franco Monaco: la segreteria dia un segnale di serietà, non si candidi. Anzi, non era la segreteria ma la segretaria. Poi torniamo sulla prima pagina del Domani, abbiamo un articolo sulla Coppa d'Africa, ma anche un articolo di Antonio Dorrigo a pagina 15, la politica, il sesso e l'ultima pagina, i tabù abbattuti da Antonio Manzini. Sempre a pagina 6 del Domani, giusto per fare un attimo una carrellata su altri temi, abbiamo le forbici di Palazzo Chigi, realtà batte propaganda, il governo Meloni taglia famiglia, giovani e sport. Questo è un articolo di Carmine Gazzani e Stefano Iannacone. Nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio calano le risorse alla ministra Roccella, la scure colpisce le adozioni e le politiche per l'infanzia, tagli anche al digitale. Il punto dovrebbe essere le risorse stanziate per i cosiddetti ministeri senza portafoglio, il cui bilancio dipende quindi direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto non dotati di un bilancio autonomo. Il definanziamento delle politiche per la famiglia guidate dall'ultracattolica Eugenia Roccella ammonta a 15 milioni di euro, ovvero il meno 9,14%. Sul dato, dicono i due giornalisti, incide certo il trasferimento delle risorse stanziate destinate all'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, operato direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma le risorse girate all'autorità dell'infanzia sono in totale 4 milioni di euro. Resta insomma una riduzione di almeno 10 milioni. La scure Meloni si abbatte infatti sul Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, diminuiscono poi la dotazione per le adozioni internazionali e viene quasi dimezzato il trasferimento destinato all'Istituto degli Innocenti di Firenze, struttura pubblica dedicata all'accoglienza dei bambini. Il colpo più duro è comunque assestato al Fondo per le politiche della famiglia, le risorse scendono di 5,2 milioni di euro. A Palazzo Chigi anche il Ministero dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, è stato bistrattato nell'assegnazione delle risorse. Un taglio corposo riguarda la somma assegnata alle politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù, ancora peggio va sullo sport. E sul digitale va anche peggio, continuano. Il bilancio diminuisce nel complesso di 8,4 milioni di euro dell'agenda digitale italiana, colpisce la riduzione di singole voci. Quali soldi per il fondo PNRR dedicato ai servizi digitali e cittadinanza digitale, altro capitolo definanziato relativo alle politiche per le situazioni di disagio, in particolare per quelle a favore delle persone con disabilità. Insomma, ecco, mi interessava riportare qualche dato giusto per evidenziare, anche se forse non ce n'è bisogno, l'incoerenza di un governo che dal punto di vista della narrazione e della retorica punta tutto su le giovani generazioni, la natalità, la famiglia, si batte il petto a Caivano e poi taglia le risorse per dei fondi che poi nella pratica dovrebbero finanziare l'implementazione delle politiche che vengono annunciate nelle conferenze stampa. Ecco, io con questo, col Domani, avrei terminato.
E passiamo subito al Manifesto. Il nodo stretto è il titolo di oggi e l'immagine è quella di una manifestazione a Sana'a, capitale dello Yemen. Piazze piene a Sana'a per il raid anglo-americano sullo Yemen contro gli Houthi. Stati Uniti, difendiamo il commercio mondiale nel Mar Rosso, ma anche Israele, che all'Aia si difende dall'accusa di genocidio. La guerra è già larga e sempre di più nord contro sud. Questo è appunto il sommario. A questo sommario si aggiunge sulla spalla destra l'intervista a Zan Dangor, che è il gale sudafricano a cui si affida appunto il Sudafrica nel procedimento all'Aia contro Israele. Il titolo è "Il legale sudafricano, stavolta la Palestina ha una difesa", e a questo dedica tutta la pagina 4 4 il manifesto, e a pagina 3 dà la parola a Francesco, e che ritroviamo in prima pagina, a Francesco Strazzari, che è un ricercatore della Scuola di Studi Superiore Sant'Anna di Pisa. Il titolo: Senza politica l'Occidente sceglie le armi, e inizia in prima pagina con il seguente virgolettato: è stato il devastante Jacques del secolo, la voce della decolonizzazione. Due ore di fatti e prova alla Corte di Giustizia Internazionale, dopo cui non esiste più la scusa del non sapevamo. È caduta a pezzi la facciata di moralità e rettitudine che Israele e Stati Uniti rivendicano. È stata fatta la storia, indipendentemente da cosa poi decideranno i giudici, da a cosa si piegheranno. Questo virgolettato è preso dalle parole di Gopal, studi postcoloniali a Cambridge, con cui ha commentato appunto l'arringa sudafricana contro l'azione di Israele a Gaza. Quasi a dargli ragione, le stesse grandi catene televisive non hanno trasmesso la diretta all'accusa, hanno poi mandato in live stream la risposta degli avvocati di Israele. Casomai qualcuno nutrisse dubbi su come il processo arrivi a toccare in profondità i rapporti fra gerarchie coloniali e violenze di massa, a rappresentare il Sudafrica c'è l'avvocata irlandese Blaine Grarlai, che a sua volta è stata legale della Croazia contro la Serbia e delle famiglie delle vittime del Bloody Sunday nordirlandese. Dall'altra parte, a difendere Israele, la difesa è guidata dall'avvocato britannico Malcolm Shaw. Quindi insomma siamo su un piano di dibattito assolutamente internazionale, e per come la mette Strazzari, il dibattito è quello appunto tra paesi ex colonizzati che portano la voce della decolonizzazione e potere coloniale. Più avanti nell'articolo si parla del fatto che Finkelstein, autore dell'industria dell'olocausto, è bandito da Israele perché ha definito Israele stato suprematista ebraico. Recentemente ha spiegato come ci sia poco da aspettarsi dalla Corte dell'AIA, perché fotografa la Corte nella sua composizione i rapporti di forza internazionali. I giudici sono 15 di nomina nazionale, con un seggio assicurato per i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Oltre a Stati Uniti e Regno Unito, è difficile immaginare Cina e Russia accusati di atti genocidario voler aprire il vaso di Pandora della Convenzione sul genocidio. Tra gli altri 10 stati, Germania, Australia, Uganda, fortemente allineati con Israele, più difficile prevedere l'attitudine dell'India e anche di Francia, Giamaica e Giappone. I giudici nominati da Brasile, Marocco, Somalia e Libano probabilmente voteranno per la plausibilità del caso di genocidio. Questo insomma chiarisce Strazzari nel suo articolo, e verso conclusione arriva a dire: dopo secoli di razzismo, persecuzioni, pogrom e un genocidio su ampia scala, è certamente riduttivo e distorsivo rappresentare Israele come bianco, e tuttavia il problema del colonialismo di insediamento esiste, come esiste un problema di genocidi che si danno su diverse scale e modalità. Genocidi al plurale, tanto più se si includono quelli selettivamente dimenticati nell'era coloniale. Il credito di cui gode internazionalmente il Sudafrica, paese che si è liberato dal brutale regime di segregazione razziale optando per la difficile strada di una democrazia in cui una testa vale un voto, è un fatto reale che la piazza di Ramallah ha fatto rivivere l'altro ieri ai piedi della statua di Nelson Mandela. È interessante insomma questo approfondimento di Strazzari. Per quanto riguarda il resto della prima pagina del manifesto, in taglio medio: in Sardegna ha già perso Salvini, la Lega cede, Solinas ancora non si arrende, ma Meloni vuole anche il Veneto. Si fa sempre riferimento alla scelta dei candidati per le regionali da parte della maggioranza. sempre in merito a questo, il Manifesto intervista Massimo Zedda, ex sindaco di Cagliari. Soru stia con noi contro la destra, è il titolo che si dà a questa intervista. Poi troviamo altri tre titoli che fanno riferimento all'interno del giornale, sempre Prodi che stoppa Schlein sulla candidatura. E poi ex Silva, il governo secondo Claudia Fanti ha più paura di Mittal che dei licenziamenti, c'è il problema dei ricorsi giuridici per quanto riguarda il caso Ilva di Taranto. Sappiamo che si dovrebbe avere una parola definitiva, anche se dire definitivo su Ilva mi sembra molto speranzoso, mercoledì, per capire appunto in questa processo di rinazionalizzazione parrebbe che fine fa la relazione con Mittal, cioè con la multinazionale che aveva acquistato l'ex Silva. E poi troviamo Nordio, salva il prete che fiancheggiò la dittatura, come si diceva già da un'altra testata, non ricordo più quale. Troviamo appunto l'accusa a Don Reverberi. Nordio non lo manda a farsi processare perché dice che non sta tanto bene. Oltre a questo c'è un altro editoriale, che è sotto l'etichetta La Polemica, che trova spazio in prima pagina e poi il grosso è a pagina 15, che io ho trovato interessante. Sinceramente, teniamoci stretto il politicamente corretto. La firma è Alberto Piccinini e parte da chiedersi perché Corrado Guzzanti si è sentito su Repubblica di dover dire basta col politicamente corretto, facendo sostanzialmente un piacere alla destra. Dice: quando un comico che viene assegnato alla sinistra pienamente come Guzzanti, che è stato un'icona della sinistra, dice una cosa del genere, chiaramente il giorno dopo il Secolo d'Italia ha titolato "Il comico fa a pezzi il politicamente corretto", oppure Repubblica stessa "Il politicamente corretto uccide la comicità". Questo articolo appunto poi va avanti dicendo che questa polemica sul politicamente corretto ormai è una polemica internazionale molto forte negli Stati Uniti e che di fatto è un cavallo di battaglia della retorica di destra, perché poi cosa sia questo politicamente corretto, dice Piccinini, resta un fantasma. Ci ricorda che ormai la polemica contro il politicamente corretto è nel repertorio del ministro Sangiuliano, di Giorgia Meloni, nei titoli Civetta, di Libero e del Giornale. L'astio contro il woke sarebbe l'atteggiamento di attenzione verso le ingiustizie, una parola entrata alla ribalta internazionale grazie a Black Lives Matter. L'astio contro il woke è sempre nelle elucubrazioni di quelli del Foglio, reazionari che hanno studiato l'inglese, scrive Piccinini con una sintesi che ho trovato perfetta. E dice appunto, esplicita dal suo punto di vista, dice che Corrado Guzzanti in un'intervista su Repubblica se la prenda con il politicamente corretto un po' ci fa girare le scatole, e si chiede perché lo fa. Dice che insomma non è il primo a farlo, l'ha fatto Carlo Verdone, l'ha fatto Checco Zalone, Pio Amedeo, Gerry Calà, insomma si scende nella fogna. Si scende nella fogna sempre più in basso della comicità da cinepanettone. Andando avanti, dice: per un comico in là con la carriera, con il politicamente corretto è un grido di solitudine, un segnale di crisi. Invece di affrontarlo a ambi pari sul terreno del comico, si cerca una complicità preliminare col pubblico che verrà agli spettacoli e parteciperà a un atto di resistenza confermato dagli applausi. applausi. Su questo poi si parla appunto su un piano più internazionale, parlando del comico, e qui chiedo aiuto qui alla compagna in studio sulla pronuncia, perché io, scusate l'ignoranza, ma non lo conosco, a un comico statunitense che vende molto su Netflix, che si chiama Ricky Gervais. Non lo conosce nemmeno lei, va bene.
Non so assolutamente chi sia.
Vabbè, dice che questo qua, 62enne, ex working class di provincia, maschio bianco con un filo di pancetta, ama presentarsi sul palco come comico perseguitato, vittima di associazioni e club suscettibili che ce l'hanno con le sue battute su trans, bambini malati, AIDS e pedofili.
Non ci si crede comunque perché ce l'abbiano con questa persona, no?
No, infatti, dice cose così condivisibili.
Così, alla page.
Alla page, sì. e quindi, dice, il meccanismo di questo tipo di comicità è scoperto e a ribasso. Antifascismo, ebrei, handicappati o disabili, immigrati sotto i cani, a Dover, Greta Thunberg, ecologia, cinesi, debbono essere battute sgradute ai wok, quello che traina questo tipo di comicità di questo Gervais. Corrado Guzzanti dice che è stato la vittima vera di leghisti e berlusconiani ai tempi del suo Bossi, Hannibal Lecter e Tremonti impazzito, dopo i quali sparì dalla Rai, non era colpa del politicamente corretto il fatto che sparì Guzzanti, era colpa della politica, del politicamente, dice Piccinini. E allora adesso perché questo posizionamento? Per la destra la polemica contro il politicamente corretto è uno degli ombrelli più disponibili e meglio adattabili nella strada verso l'egemonia culturale. Comprende quasi tutto: l'immigrazione, il femminismo, il linguaggio, la buona educazione, l'inclusività, l'accoglienza. Poi per la verità poi chiude dicendo che il politicamente corretto è un fantasma, è l'unica vittima del politicamente corretto che fin qui rischiamo di vedere è Chiara Ferragni. Così si chiude questo articolo, che ripeto io ho trovato interessante, perché non è il caso d'avere, io credo, un occhio distratto su queste polemiche, sulla cancel culture, sul woke, sul politicamente corretto, perché dietro c'è un'onda reazionaria molto molto evidente e armata.
Sì, tra l'altro appunto è di questi insomma giorni la polemica sul monologo che Paola Cortellesi ha tenuto all'Università Luiss sul sessismo nelle fiabe per bambine e bambini, e che è stato appunto oggetto di un attacco feroce, appunto sempre ovviamente da destra, sempre utilizzando come cavallo di battaglia il politically correct, bla bla bla, insomma la cultura woke eccetera, quindi insomma
è all'ordine del giorno.
Esatto.
E non si tratta di costume, ma si tratta di retoriche politiche molto centrali in questo momento. Le 10:00, ma non vi facciamo fare una pausa neanche adesso, andiamo velocemente sulle ultime due prime pagine.
Allora, ho di fronte a me il Messaggero, che apre appunto sulla, anche in questo caso sulla crisi internazionale. Mar Rosso, si muove l'Europa dopo il raid di Stati Uniti e Gran Bretagna contro gli Houthi che attaccano i mercantili, parte la missione navale, la base forse a Roma, allarme delle banche per il blocco del canale di Suez, danni all'economia. A questo tema vengono dedicate le prime pagine interne del Messaggero, dalla 2 alla 5. Che cercano un po' di ricostruire, sempre dal punto di vista del Messaggero, chiaramente lo scenario internazionale, anche con un focus sugli Houthi, armi e soldi da Teheran. Così 20.000 combattenti si sono presi lo Yemen, questo lo trovate a pagina 2. Invece a pagina 3 abbiamo la situazione italiana, si muove anche l'Unione Europea, dice questo articolo di Francesco Malfetano a pagina 3 del Messaggero: missione antidroni e Roma può guidarla, asse con Francia e Germania per inviare navi militari a protezione dei cargo civili ovvero quelli che trasportano le merci, almeno un mese per spostare la flotta, capitale Roma in Pol per il comando generale. E poi c'è un retroscena che fa sorridere con una foto appunto di Giorgia Meloni: l'Italia non ha partecipato al Blitz, avremmo violato la Costituzione. Secondo appunto questo retroscena, lo scoglio più grande alla partecipazione al Blitz resta la Costituzione, che quindi diciamo viene vista un po' come un intralcio, possiamo dire, affinché possa concretizzarsi un intervento delle nostre forze armate nel territorio di un paese sovrano c'è infatti bisogno di un'autorizzazione parlamentare. Veramente una roba scioccante. A pagina 4, l'Iran minaccia ma resta dietro le quinte, non vuole l'escalation. E poi invece a pagina 5 abbiamo un lungo articolo che si concentra sulle ricadute economiche della crisi, l'allarme delle banche, la crisi del Mar Rosso infiammerà l'inflazione. Questo è quanto dicono Schroders e JP Morgan, prevedono anche la frenata del PIL globale al 2,5%, impennata del petrolio del 4%, raddoppia il costo dei noli per i container. E sempre a causa di questa crisi nel Mar Rosso, a rischio l'export made in Italy, la Tesla bloccata in Germania. Poi ritorniamo sulla prima pagina del Messaggero, che si dedica alle regionali imminenti. Regionali, Solinas blocca il centrodestra, pressing del PD, Schlein non corra per l'Unione Europea. Si tratta sul terzo mandato, ma Fratelli d'Italia resiste. A questo tema sono dedicate le pagine 8 e 9 del Messaggero di oggi. Sardegna, il centrodestra bloccato da Solinas, Forza Italia non molla la Basilicata. Il partito sardo d'azione, che è il partito appunto del governatore uscente Solinas, non c'è un altro candidato e la Lega alza il prezzo. Invece un altro candidato c'è, perché c'è Truzzu, che è il candidato scelto da Fratelli d'Italia, sindaco uscente di Cagliari. E per il governatore uscente l'ipotesi della corsa alle europee in Lombardia. Terzo mandato, Spiragli in Forza Italia, decidano le Camere, ma Fratelli d'Italia resiste. Quindi c'è tutta una negoziazione sia all'interno del centrodestra sia della PD, che troviamo invece a pagina 9. PD, il pressing su Schlein, non si candidi per l'Unione Europea. Tra i Dem, sempre più voci contrarie alla corsa della segretaria, sarebbe un errore, ma i suoi insistono. Con Elli capolista, noi oltre il 22%, sull'annuncio non c'è fretta. Poi ritorniamo sulla prima pagina del Messaggero. C'è un focus sui dati rilasciati da Confcommercio: sale l'occupazione e diminuisce il disagio sociale. Questo è il punto di vista di Confcommercio. L'aumento dei posti di lavoro, ancora indietro però le donne, e l'inflazione in discesa raffreddano il disagio sociale del paese. Queste le statistiche di Confcommercio, che mostrano che l'indice di disagio sociale si è ridotto. Di questo si parla a pagina 14 del Messaggero di oggi. Nella pagina appunto economica, in un mese 30.000 persone in più che lavorano, l'indice della difficoltà a livello minimo da 4 anni. Per Confcommercio le donne rimangono ancora indietro, forte il gap con gli altri stati dell'Unione Europea. C'è poi Israele, il dramma di Gaza e le accuse del Sudafrica. Israele si difende nel tribunale dell'Aia, siamo noi le vittime di un genocidio. C'è poi la strage di Erba, reperti finiti nell'inceneritore, violata l'ordinanza. Un altro giallo nel processo su Rose Olindo, il giudice voleva che si conservasse il materiale. Poi caso ricettazione, blitz nelle abitazioni di Sgarbi, sequestrato il quadro di Manetti. Chiesto dall'Argentina no all'estradizione del prete torturatore Nordio, la motivazione per rifiutare l'estradizione è che è troppo anziano. E infine, con questo chiudo la prima pagina del Messaggero, l'articolo di fondo di oggi viene affidato a Romano Prodi. gli equilibri del mondo e le regole di democrazia. Romano Prodi, io l'ho letto questo articolo di fondo ma non lo rileggerò perché secondo me non è così interessante, però di base fa una carrellata di tutte le tornate elettorali che ci saranno nel mondo, non solo negli Stati Uniti nel 2024, ma per esempio in India, in Russia, Bielorussia, Bangladesh, Indonesia, Messico, insomma, a partire da questo dato di fatto si sciorina in una disquisizione sulla crisi delle istituzioni democratiche, che quindi rende molto più difficile affrontare la crisi negli scenari internazionali.
E a proposito di tornate democratiche, mi scuso ma mi sono dimenticata un titolo anche piuttosto importante sul taglio basso del manifesto: Taiwan oggi al voto, all'ombra di Pechino la sfida è sullo status quo. Oggi appunto si vota a Taiwan, i due sfidanti principali si scontrano sul rapporto con la Cina, il terzo incomodo Ko Wen-yei piace ai giovani perché parla dei problemi interni all'isola, dove la crisi abitativa impedisce a molti anche solo l'ipotesi di crearsi una famiglia, e il manifesto appunto ha il merito di andarsi a occupare di questa questione, che in realtà di un'isola che è al centro anche questa della geopolitica internazionale. Dedica un articolo di Lorenzo Lamperti a pagina 9, dove appunto si fa un quadro su queste elezioni. Arrivando invece alla prima del Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano titola su Sgarbi: perquisito per il quadro e interrogato sulle tasse, il sottosegretario indagato per due scandali. Tela sequestrata, i carabinieri nelle tre case del critico per il Manetti rubato. Manetti è il pittore, insomma, di questo quadro su cui c'è tutta questa querela, e i PM lo interrogano per sottrazione alle imposte fraudolente. Sono appunto due diversi procedimenti a cui si dedica il Fatto Quotidiano. Ma per la verità lo spazio maggiore a pagine 2 e 3 la dà a un altro argomento che è in taglio alto in prima pagina, e che è: mentre Renzi comandava, cioè mentre Renzi era primo ministro, Carrai incassava 26 milioni. Come sapete, Carrai insomma è il personaggio al fianco di Renzi, o Renzi al fianco di quello di Carrai. Troviamo poi a pagina 2 Benetton, intesa Fiat, gli affari di Carrai & Co. con l'ascesa di Renzi. Si fa un lungo elenco di chi sono le sigle, i clienti illustri della CMC di Marco Carrai, il neonato gruppo che si occupa di consulenza strategica e cyber security, del consigliere personale amico di Matteo Renzi. L'elenco mi sembra interessante. Sono le maggiori banche italiane, da Intesa Unicredit, Consorzio CB e Unipol, passando per Chebanca, BNL, Carige, Fideuram, Icrea e pure l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e poi alcune delle più importanti partecipate dallo Stato: Leonardo, Enel, Terna, Poste, Ferrovie dello Stato, e colossi delle telecomunicazioni come TIM e Fastweb, e ancora gli Elkan con Fiat Chrysler, Benetton attraverso la cassaforte di famiglia Edizioni e Aeroporti di Roma, società del gruppo Atlantia. Si dice che tutti questi sostanzialmente, e la ditta di Carrai, durante il governo Renzi, qua dice tra il 13 e il 18, hanno fortemente innalzato i propri introiti. Altri titoli non ve li leggerò tutti, perché come è consueto per questo giornale sono tantissimi i titoli in prima pagina, su cui però voglio soffermarmi, sono: Stati Uniti, scomparse le armi per Kiev, il Regno Unito ne invia altre. Si fa riferimento quindi sulla prima pagina a un articolo che poi troviamo a pagina 9, se riesco ad aprire, ecco, di questo giornale. Sunak si sostituisce a Biden e dice: a poche ore dall'operazione congiunta con gli Stati Uniti in Yemen, il primo ministro Sunak è volato a Kiev in una visita a sorpresa per offrire il supporto britannico al presidente Zelensky. Sunak ha dichiarato che il Regno Unito fornirà un totale di 2 miliardi e mezzo di sterline in aiuti all'Ucraina nell'anno 24-25, un aumento di 200 milioni di sterline, perché già era molto alto quello del Regno Unito, lo aumenta appunto fino a 2 miliardi e mezzo. I fondi destinati ad acquistare e velocizzare la produzione britannica di migliaia di droni, anche di sorveglianza a lungo raggio e marittimi. Downing Street si tratterebbe, secondo Downing Street, si tratterebbe della più grande fornitura di droni all'Ucraina da parte di una qualunque nazione, ricevendo così da Zelensky l'onorificenza dell'ordine ucraino. Sunak ha poi annunciato una reale novità anche tra gli alleati del G7: la chiusura dell'accordo di cooperazione sulla sicurezza Regno Unito-Ucraina, con cui Londra si impegna a fornire a Kiev assistenza rapida e continua nel caso di nuovo attacco russo. Tutto questo viene messo in relazione al fatto che ieri la Casa Bianca ha ammesso lo stallo e ha confermato che il trasferimento da 250 milioni autorizzato da Biden a fine 2023 è l'ultimo possibile, grazie all'ostracismo, a causa dell'ostracismo dei falchi repubblicani al Congresso. L'altro titolo su cui voglio soffermarmi invece riguarda un fatto italiano. Il titolo è: Amianto, il fondo vittime risarcisce anche i colpevoli. Questo lo troviamo a pagina 16. Un decreto interministeriale firmato il 5 dicembre da Giorgetti e Calderone regala alle imprese fino a 20 milioni di euro la dotazione complessiva, con una norma che, oltre a essere inspiegabile sul piano giuridico, sta causando l'ira delle associazioni che seguono le famiglie che hanno perso i loro cari per malattie asbesto correlate. Cioè, il fondo per la tutela delle vittime dell'amianto dà i soldi alle aziende che hanno dovuto pagare danni alle vittime dell'amianto. Questo è la vergogna su cui sofferma questo articolo del Fatto Quotidiano, su cui io non andrei a vedere altro dalla prima pagina.
Mi chiedono di specificare in che senso la missione antidroni verrà guidata da Roma, perché avevo letto prima di volata dal Messaggero. Allora, il punto qual è? Il punto è che abbiamo visto che nel vertice a Palazzo Chigi di giovedì sostanzialmente c'è stato questo vertice ad hoc con i vertici dei servizi segreti e tra gli altri vice premier Salvini e Tajani, e la premier Giorgia Meloni ha dettato la linea, ovvero che l'Italia non parteciperà per il momento all'offensiva lanciata da Regno Unito e Stati Uniti con un'operazione aerea contro obiettivi utili in Yemen. Gli americani hanno chiesto agli alleati di decidere se unirsi entro 48 ore, ma senza una risoluzione delle Nazioni Unite o un voto del Parlamento, questa è la linea dell'esecutivo, il nostro paese non prenderà parte all'operazione, si limiterà a fornire informazioni riservate sui movimenti dei ribelli con uno stretto coordinamento fra le agenzie di intelligence alleate. Sarà invece un perno della missione dell'Unione Europea, i cui dettagli sono emersi in una lettera inviata ai paesi membri dall'alto rappresentante Borrell. In un primo momento i vertici della diplomazia europea avevano vagliato un'altra opzione, cioè ampliare il perimetro di Atalanta, l'operazione dell'Unione Europea anti-pirateria a largo delle coste della Somalia. Un veto della Spagna però ha costretto a rivedere i piani. Serve una nuova missione contro i militari, i miliziani affiliati agli ayatollah iraniani. Una possibilità è che prenda forma all'interno di Agenor, un'operazione navale a guida francese fra le acque del Golfo. Lo stretto di Hormuz è una parte del Mar Arabico a cui già partecipano 9 membri dell'Unione Europea, Italia inclusa. Questo permetterebbe un rapido dispiegamento delle navi, ma può facilitare un'escalation con l'Iran e le sue fregate schierate in quei mari. Con ogni probabilità però i tempi non saranno rapidi, il via libera può arrivare dal prossimo Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, ma è difficile che le navi siano pronte prima di fine febbraio. Due gli obiettivi, spiegano dalla Farnesina: ottenere una solida consapevolezza della situazione nelle zone marittime interessate e accompagnare le navi mercantili sotto il tiro dei missili Houthi. Decideranno gli stati nazionali, cioè gli stati membri, se rispondere al fuoco rispetto a eventuali lanci missilistici o attacchi di droni. Per il comando generale della missione, si diceva, c'è anche Roma in pole position. L'Unione Europea ha già sondato il governo italiano e ottenuto una prima disponibilità. In alternativa ci sono Parigi e Berlino, dunque le regole di ingaggio. I tedeschi vorrebbero una missione multilaterale, Italia e Francia no. Deve essere una missione sotto l'ombrello dell'Unione Europea, è la linea Meloni ribadita dai piani alti della difesa. Non è in dubbio ad ogni modo la partecipazione italiana, probabilmente con una fregata tra quelle presenti in Medio Oriente. Un'opzione è richiamare la FASA, da settimane impegnata a tutela delle navi commerciali del Mar Rosso in coordinamento con la missione americana anti-Houthi Prosperity Guardian. L'altra pista porta alla Martinengo, schierata a nord dello stretto di Bab al-Mandeb all'interno dell'operazione dell'Unione Europea Atalanta. In questo senso a guida Roma. Ecco.
E vi segnaliamo anche la prima pagina di Alias, il supplemento culturale del sabato del Manifesto, che titola Le opere e i giorni, un documentario di Alessandra Vanzi. Il documentario a cui si fa riferimento si intitola Matematica della libertà, è nato per denunciare la situazione nelle carceri. Faceva incontrare il garante dei diritti Mauro Palma e Monsignor Matteo Zuppi, e a queste due persone Alias dedica le sue prime due pagine, perché questi intervengono in un dialogo a due, appunto, per riflettere su una società che non può fare a meno di erigere muri, separare e discriminare. Dopo tutto questo, con 2 ore e 18 minuti di parlato, avete un'ora e 18 minuti, è giusto, un'ora e 18 minuti, vi siete guadagnati, avete guadagnato una pausa musicale che andiamo subito.
Hey! go.
Tiens Rachid, c'est bien que je te vois, j'ai deux trois trucs à te dire.
Vas-y, dis-moi.
Ouais, par rapport à ma copine qui est soi-disant ta femme.
Ouais, comment ça, ouais, soi-disant? Ouais, c'est ma femme.
Ouais, c'est ta femme et ouais. Tu la frappes.
Et alors, mais je la frappe, mais tu quoi? Tu viens ici pour me dire ça?
Ouais, je viens ici pour.
E quando sono le 10 e 21 minuti primi, interrompiamo un attimo la rassegna stampa propriamente detta, nel senso la lettura della carta stampata. Torniamo all'attualità di oggi a Roma. Abbiamo appunto annunciato che oggi, come è già stato presentato da questi microfoni mercoledì scorso, ci sarà un'intera giornata al Forte Prenestino Benefit per la Palestina. Questa giornata è già cominciata alle 11:30 nella sala cinema. Ci sarà la tavola rotonda moderata e introdotta da Gaza Freestyle dal titolo Decolonialità e Femminismi in Palestina, con vari interventi: Maria Mabu Dakka, Rachele Borghi, Alba Nabulsi, e poi abbiamo Maya Issa e appunto e Mary Calvelli. E abbiamo con noi al telefono Rachele Borghi, a cui diamo il nostro buongiorno e il nostro abbraccio. E,
ciao, buongiorno.
Perché vogliamo appunto soffermarci per almeno qualche minuto su questo tema che a nostro avviso è centrale, almeno in quella parte di guerra che si fa attraverso la retorica, ma non soltanto, che è decolonialità e femminismi rispetto a quello che sta succedendo nella striscia di Gaza e non solo. E quindi chiediamo a Rachele qual è il suo punto di vista su questo argomento. Buongiorno.
Buongiorno Elena, buongiorno a tutti e tutto. Grazie di avermi chiamato. Io oggi interverrò in questa tavola rotonda e ne sono molto contenta e anche onorata, perché penso che la questione del femminismo e del suo supporto alla resistenza in Palestina e a Gaza in particolare ora sia fondamentale. E devo dire che fino al 7 ottobre, fino all'inizio del genocidio, non avevo mai coscientizzato quanto l'impegno femminista fosse necessario e fosse fondamentale declinarlo sulla Palestina, perché l'ho sempre vista come un impegno generale, un impegno di militanza anticoloniale generale. Invece poi ho capito, e l'ho capito anche grazie a Maryam Abu Dakka, a quello che è successo quando lei si è trovata il 7 ottobre in Francia, già in Francia con un visto rilasciato dalle autorità francesi per fare una serie di conferenze, ed è stata bloccata, è stata repressa, è stato il primo tentativo, il primo atto, non tentativo perché ce l'hanno fatta, il primo atto di repressione del sostegno alla Palestina fatto in Francia, che ha portato poi tutta una serie di conseguenze a catena e un asprimento molto, molto forte delle misure per tutte le persone che sostenevano la Palestina e che manifestavano per la Palestina. E attraverso, io ho potuto ascoltarla nella prima riunione che è stata fatta in maniera, come dire, nascosta per sottrarsi appunto alla repressione della polizia dello Stato. E lei si è rivendicata femminista prima di tutto, e quella cosa mi ha molto toccato, perché non pensavo che questa parola potesse uscire in maniera così forte e con quel senso così forte in quel contesto in cui si parlava in generale della Palestina, della resistenza in Palestina. E lì mi sono detta che come femministe dovevamo sentirci chiamate in prima linea al sostegno di tutte le femministe palestinesi, di tutte le persone che fanno resistenza con un approccio non solo decoloniale ma decoloniale femminista. E poi che probabilmente mancava sempre questo passaggio da una riflessione più in generale sul femminismo, che nasconde sempre una bianchezza del femminismo, a prendere coscienza della necessità di portare avanti delle alleanze, di sostenere delle resistenze come appunto quella in Palestina, che passa anche attraverso, secondo me, la visibilizzazione del lavoro e delle pratiche di persone come Mariam Aboudakka, tra le altre, che si occupano poi anche di tutta la questione dei prigionieri e delle prigioniere nelle carceri israeliane. Ed è per questo che io credo che la resistenza oggi e tutta la battaglia contro Israele fatta in contesti occidentali come il nostro e in contesti a volte fortemente bianchi necessiti proprio un posizionamento femminista, prima di tutto un posizionamento femminista decoloniale che prenda in conto appunto i valori del femminismo applicati alla lotta anticoloniale.
Senti, qui in Italia, come dire, si è agitato molto sui media più che realmente, io direi, tra le persone, il dibattito su il fatto che le femministe non si sarebbero occupate degli stupri delle donne israeliane quando c'è stato il corteo di non una di meno del 25 novembre. Poi c'è stato un appello che è stato lanciato anche in Italia per dichiarare femminicidio di massa la strage del 7 ottobre, devo dire un appello che non ha raccolto le firme delle femministe e delle transfemministe italiane, perché scorrendolo insomma sono veramente pochi i nomi che io assegnerei a questi ambiti, per non dire forse nessuno, ma non li ho letti con attenzione tutti. Questo dibattito ci è sembrato invece che in Francia, dove tu vivi e lavori, sia stato molto più aspro. Non so se ci vuoi fare in conclusione insomma di questo intervento un punto su com'è adesso il dibattito all'interno del femminismo in Francia o perlomeno nel dibattito pubblico, ecco.
Ma io devo dire nella mia personale bolla femminista, cioè quella decoloniale, intersezionale, eccetera, ma io sono anche iscritta a mailing list più generali di studi di genere femministi, non c'è stato un forte appoggio a questa propaganda, a questo discorso sugli stupri delle donne israeliane. C'è stata invece una messa in guardia dalla strumentalizzazione di questo discorso sugli stupri e appunto sulla guerra sul corpo delle donne, anche in questo senso. Io quello che insomma, mi ha lasciato comunque un pochino perplessa è stato che mi sarei aspettata un posizionamento femminista un po' più forte e marcato. Invece non dico che non ci sia stato, però è stato all'interno del movimento pro-Palestina e di sostegno a Gaza più in generale. E quindi mi chiedo se non ci debba essere magari una specificità anche del coinvolgimento dell'impegno femminista oggi nella solidarietà e nel supporto a Gaza. Io devo dire che questa cosa degli stupri è stata detta anche a me, perché io mi sono trovata ovviamente in conflitto con l'istituzione, perché noi avevamo come funzionari, diciamo, pubblici, perché io insegno all'università e adesso alla scuola di belle arti, non avevamo il diritto di manifestare pubblicamente il nostro sostegno alla Palestina, cosa che invece io ovviamente ho fatto comunque, e quindi mi sono ritrovata anche ad avere critiche di questo genere, cioè non tiene in conto della sofferenza delle donne israeliane. Però io credo che capisco che a livello mediatico questa cosa abbia avuto una certa risonanza, perché è quella più facile su cui parlare, soprattutto è quella più facile da utilizzare, da riappropriarsi per poter portare avanti una propaganda filo israeliana, che poi è una propaganda sionista di fatto. Ecco, quindi io penso che dobbiamo fare molta attenzione anche a entrare nel dibattito, anche perché poi abbiamo visto che molte delle notizie erano delle fake news, e quindi credo che il nostro impegno debba essere portato avanti proprio per continuare il supporto e la battaglia contro una brutta informazione, un'informazione fortemente razzista e coloniale verso Israele. E insomma, si è visto anche in questi giorni con gli avvocati di Israele, che hanno fatto delle dichiarazioni vergognose, insomma, negando il genocidio a Gaza. E quindi credo che, siccome comunque le forze che abbiamo sono limitate e il rischio di burnout militante è sempre forte, io penso che come femministe dobbiamo concentrarci sul sostegno alla resistenza piuttosto che entrare in dibattiti che servono solo a farci perdere forze e impoteramento.
Io ti ringrazio molto rispetto, insomma, al dibattito, a quello che sta succedendo nell'aula dell'AIA. Ricordo che alla fine della rassegna stampa ci sarà un approfondimento con Fabio Marcelli, che si tratta dirigente di ricerca dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR, e anche altri contributi. Ringraziamo tantissimo Rachele, ricordiamo che per chi vuole dialogare ancora con lei e con altri, l'appuntamento è alle 11:30 al Forte Prenestino. A presto e Palestina libera. Ciao Rachele.
Ciao, baci, grazie mille.
Ciao.
Grazie.
Stop us, the love we got's colossal.
We rising up.
White supremacy, your throne's about to topple.
We rising up.
All imposters of power petrified like fossils.
Hit the ground with my smile. I ain't weak and I ain't bound and I ain't running. No, I ain't running. Wear my shoes, walk a mile, left my stride in my profile.
Contrive, we be alive no matter the gun. Mooses and witches, we be our sun. Cops on repeat, instead of lie. We be the truth no matter the time. Yeah, we arrive, fist in the sky. Shatter the virus, we be the ones. We be strong inside this fight no matter what. Don't be polite, make this freedom look so bright. Running at the speed of light, the seats are on our side. Look at how we ride, we don't need your guns. We got people power and a friend with the divine. Meet up.
estallar. Tira pa' acá la historia en una lanza que nos quiere asesinar, pero la gente se resiste. Los resistance is a natural response. How you gonna tell me that we ain't bound for freedom? Man, you can't trick us. We got eyes to see us. We be looking beautiful despite your amnesia. Against the contagious trigger, happy fever. Your violence needs a surgical procedure.
You've tried to fall.
Beautiful beyond imagination. The children of cosmic dust wrapped in enigma made flesh. Black people are supernatural. Drum magic and time travel. Black people are rising. Black people are significant, magnificent, omnipresent, resilient, immeasurable, unstoppable, indispensable, brilliant. Black people are eternal. Ancient ancestors of the entire planet. Black people are breathtaking. The creators of this nation. The cornerstone of liberation. Black people are genius. Black people are people on a mission to get free by any means necessary. Black people are my heart, my soul, my breath. Black people are the source. Black people are a gorgeous rebellion by the simple act of being born. No plantation, KKK, no great migration, second rate, no fake school, prison schools, mind games, self-hate, overworked and underpaid, we survive it anyway. Como fue, como sea, como quiere que lo veas, vamos a ganar, en la tierra de los libres se liberan las ideas, todo mundo es posible cuando el rebelde lo imagina, y el sabio lo planea.
We're rising up, come on,
Black lives matter worldwide till the end of time.
We're rising up,
from the top to the bottom, got a Haiti at heart. My dignified black people got one thing in common.
We rising up.
No matter what we're tossed, our seeds will blossom.
Allora, torniamo in voce dopo questa corrispondenza, riprendiamo con la lettura di alcuni articoli dalle pagine interne o diciamo anche da quotidiani online. Spazieremo su temi vari. Iniziamo appunto con questo articolo pubblicato un paio di giorni fa, l'11 di gennaio, sul sito Valigia Blu. Il tema sono le carceri israeliane, a firma di Lorenzo Camel, l'unico tribunale militare minorile al mondo, le carceri israeliane alla prova della storia. Uno studio pubblicato lo scorso 9 dicembre dal quotidiano britannico Guardian ha documentato che la proporzione di morti civili nella striscia di Gaza è superiore a quella di tutti i conflitti mondiali avvenuti nel XX secolo. Un rapporto prodotto dall'Integrated Food Security Phase Classification ha mostrato che quello registrato a fine dicembre 2023 nella striscia di Gaza è il più alto livello di insicurezza alimentare mai registrato a livello mondiale. Questi e numerosi altri autorevoli rapporti e studi stanno facendo luce su alcuni dei contorni di quella che ha a tutti gli effetti una delle catastrofi umanitarie più gravi della storia contemporanea. In un siffatto quadro, la questione legata ai detenuti palestinesi nelle carceri israeliane potrebbe apparire secondaria, rappresenta tuttavia lo specchio di un problema strutturale che precede di molto la crisi attuale. Stando a dati forniti dalle Nazioni Unite, nei 3 mesi seguiti all'attacco compiuto da Hamas lo scorso 7 ottobre, sono stati arrestati oltre 5.600 palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Come già accadeva nei decenni passati, molti di essi, almeno 3.000, sono detenuti in amministrazione detentiva, senza alcuna accusa né processo, e soggetti a torture documentate da Amnesty International e da numerose altre organizzazioni, sia israeliane che internazionali. Per comprendere la dimensione del problema, è opportuno rilevare che il territorio occupato palestinese rappresenta l'unica area al mondo in cui milioni di civili sono soggetti a tribunali militari da oltre 50 anni. Stando a fonti ufficiali israeliane, il tasso di condanne per i palestinesi in questi tribunali è pari al 99,74%. Vale la pena ricordare che secondo il diritto internazionale la facoltà di perseguire civili in tribunali militari può essere contemplata solo ed esclusivamente su base temporanea. Prima di continuare occorre anche ricordare che invece i coloni israeliani sono soggetti a una giurisdizione civile, quindi la giurisdizione militare interessa esclusivamente i civili palestinesi. In Cisgiordania operano 2 tribunali militari, la corte di Ofer nei pressi di Ramallah e quella di Salem vicino Jenin. I processi durano in media 10 minuti e si svolgono quasi esclusivamente in ebraico, una lingua che la maggior parte dei palestinesi in Cisgiordania non comprende. Per converso, i civili israeliani che vivono negli insediamenti, negli avamposti in Cisgiordania, considerati illegali secondo il diritto internazionale, in alcuni casi anche dalla legge israeliana, sono soggetti, appunto come dicevamo, a tribunali civili israeliani. Sempre in Cisgiordania, i giovani palestinesi, compresi quanti hanno tra i 12 e i 15 anni, vengono processati in un tribunale militare minorile, con lo stesso personale e le medesime stanze utilizzate per gli adulti. Si tratta dell'unico tribunale militare minorile al mondo. L'impunità per i soldati e gli ufficiali israeliani è al contrario diffusa e ben documentata. Pene, per lo più molto leggere, vengono comminate a loro carico, quasi sempre solo nei rari casi in cui il video di una data violenza è disponibile e diventa virale. Alcuni giustificano le questioni finora esposte, più in generale un simile modo di operare, sostenendo in primo luogo che i palestinesi, a cominciare dai bambini, subiscano il lavaggio del cervello dai loro genitori e che siano spinti a glorificare, ad abbracciare la violenza. Tale obiezione, oltre ad essere non di rado infondata e volta a giustificare ex ante ogni possibile forma di abuso nei loro confronti, non tiene conto del fatto che lo slogan "uccidi gli arabi" è ampiamente utilizzato in numerose manifestazioni pubbliche che coinvolgono giovani israeliani. L'ostilità e talvolta l'odio nei riguardi dei palestinesi sono attivamente promossi anche nelle scuole israeliane, con risvolti visibili nelle famiglie stesse. È inoltre un fatto provato che la glorificazione della guerra e la giustificazione della violenza vengano regolarmente avallate e promosse tanto dai giovani e i bambini israeliani quanto tra quelli palestinesi. Tale duplice realtà legata all'ignoranza si alimenta non di rado di sentimenti radicati nell'odio reciproco. E va bene, qui insomma si continua con questa disamina sull'odio dilagante all'interno della Palestina. Ciò contribuisce a sollevare, continua il giornalista, un problema ormai non più eludibile. Le autorità israeliane dovrebbero chiarire in modo definitivo se la propria presenza oltre la cosiddetta linea verde rappresenti o meno un'occupazione militare. Se la risposta è negativa, i palestinesi non possono continuare a essere soggetti a una potenza militare che, nelle parole di Eyal Benvenisti, ha stabilito un distinto governo militare in aree occupate in conformità con il quadro normativo della legge di occupazione. Se la risposta è per contro affermativa, ovvero siamo di fronte a un'occupazione, come peraltro sostiene la quasi totalità della comunità internazionale, ciò implica che le disposizioni contenute nella 4ª Convenzione dell'AIA, compreso il divieto di favorire il trasferimento di civili in un territorio occupato, vanno applicate in modo coerente. Quanto appena sostenuto appare ancora più necessario se si tiene conto dell'impatto delle politiche israeliane in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali locali, prassi esplicitamente vietate dalla stessa Convenzione dell'AIA. Basti qui ricordare che circa il 94% dei materiali prodotti annualmente nelle cave israeliane costruite in Cisgiordania è trasportato in Israele. A questo si aggiunga che almeno il 72% degli aiuti internazionali destinati ai palestinesi finisce nell'economia israeliana. Chiunque non si esprime in modo netto per opporsi a queste e molte altre anomalie non rafforza né sostiene Israele, che ha il pieno diritto di prosperare, questo insomma è la conclusione, bensì lo indebolisce avallando forme di oppressione strutturale che danno linfa agli oltranzismi di tutte le parti in causa. Ecco, insomma, a parte la conclusione, mi sembravano dei dati interessanti sulla detenzione, anche lo sfruttamento illegale delle risorse palestinesi da parte di Israele.
E per quanto riguarda le carceri, in questo caso non israeliane ma italiane, sul manifesto troviamo detenuto senza cure la condanna della CEDU. Nelle stesse ore in cui arriva la condanna della Corte Europea dei Diritti Umani all'Italia per maltrattamenti nei confronti di un ergastolano a cui non sono state garantite le cure mediche dovute, sale a 8 il numero dei decessi di detenuti in carcere dall'inizio dell'anno, 2 in un solo giorno. È la seconda volta nel giro di una settimana che nel carcere di Montacuto di Ancona muore un recluso. Dopo Matteo Concetti, suicida in una cella di isolamento, ma gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per istigazione. Nella notte tra giovedì e venerdì è deceduto anche un 41enne di nazionalità algerina che era stato arrestato il 3 gennaio a Loreto per possesso di 52 grammi di eroina. A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di cella, ma per stabilire le cause della morte bisognerà attendere l'autopsia. In quel di Caserta invece a dare notizia di un probabile infarto che avrebbe ucciso un detenuto di Santa Maria Capua Vetere è il Sappe. L'uomo di 46 anni era ristretto nel reparto di alta sicurezza Tamigi e il sindacato di polizia penitenziaria coglie l'occasione per lanciare l'allarme sulla sanità penitenziaria. Altro che emergenza superata, commenta il segretario Capece, che in una nota riporta i dati del rapporto su salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere del Comitato Nazionale per la Bioetica, secondo il quale il primo posto tra le tipologie di disturbi che affliggono la popolazione carceraria ci sono la dipendenza da sostanze psicoattive, disturbi nevrotici e reazioni di adattamento. Disturbi alcol correlati. In realtà sembrano dati sottodimensionati. Stando a quanto riportato dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, si stima che, considerando anche il sommerso, oltre il 60% dei detenuti faccia uso di stupefacenti, mentre prima del Covid non si arrivava al 50%. Un fatto rilevato, come spesso accade, dalla sentenza di Strasburgo che censura l'Italia per il maltrattamento inferto a un uomo condannato all'ergastolo per reati di mafia che aveva fatto ricorso alla Corte nell'ottobre del 2020. L'ergastolano soffre di diversi problemi di salute, tra cui una grave osteoporosi, ed è stato riconosciuto invalido al 100%. Ma né nel carcere romano di Rebibbia, dove la sanità è nelle mani della Regione Lazio, né a Milano e neanche a Parma, ossia nelle regioni dove la salute pubblica è mediamente meglio tutelata, il detenuto ha ottenuto le cure adeguate secondo la CEDU. Malgrado i giudici di Strasburgo non abbiano ritenuto il detenuto incompatibile con il regime carcerario, Strasburgo ha comunque evidenziato che, nonostante i referti medici indicassero la necessità di una fisioterapia regolare e un trattamento riabilitativo intensivo, i cicli di fisioterapia sono stati sporadici e non c'è alcuna prova che il detenuto abbia mai avuto accesso a un trattamento riabilitativo intensivo. Detto questo, e prima di ripassarti la parola, volevo solo sottolineare, avendo dato uno sguardo a volo d'uccello alle testate internazionali, che quasi tutte ovviamente parlano di quanto è successo e sta succedendo in Yemen, perché in realtà l'ANSA ci dà notizia che stamattina all'alba ci sono stati nuovi bombardamenti da parte di Stati Uniti, Regno Unito e dei suoi alleati e dei loro alleati. Sulla stampa internazionale si parla di questo, con l'eccezione ovviamente delle testate francesi che commentano il nuovo governo a guida Attal, in cui tutte insomma sottolineano, a partire da Le Monde, come Macron, sostanzialmente la Francia va a destra con questo nuovo governo. Le Figaro sottolinea che il governo l'ha fatto Attal l'ha dovuto contrattare persona per persona con Macron, e Le Monde sottolinea che ci sono appunto ben 4 nuovi ministri e ministre che vengono direttamente dal governo Sarkozy che appunto marcato, dice Le Monde, da figure di destra come Rachida Dati, Catherine Vautrin, pur avendo mantenuto poi altre figure che stavano nel precedente governo fortemente spostate a destra, come il ministro degli interni Darmanin. Solo insomma perché sui giornali italiani non abbiamo letto niente, quindi mi sembrava importante Prego.
Sì, diciamo che pure su questa cosa del nuovo governo francese la destra italiana ha subito provveduto a evidenziare il pericolo di avere un primo ministro apertamente gay. Ieri c'era l'associazione Pro Vita e Famiglia che appunto evidenziava il pericolo della nomina di Attal che imporrebbe la maternità surrogata e l'agenda LGBT. Detto questo, dalla Francia ci spostiamo di nuovo in Italia. Abbiamo visto nella lettura delle prime pagine che c'è stato appunto il Salvini Show durante il processo per la Open Arms, ne parlava appunto, abbiamo visto la stampa a pagina 17 con un articolo di cronaca e poi di commento di Luca Bottura, ma invece sul Domani a pagina 11 Filippo Miraglia, che è appunto il responsabile immigrazione dell'Arci, si fa una analisi un po' più di ampio respiro di quanto fatto dal governo Meloni sul tema immigrazione. In quest'articolo la destra e i migranti, mai tante leggi, ma sono un fallimento dopo l'altro. Dice Filippo Miraglia: ci siamo lasciati alle spalle un anno orribile per i diritti, i principi della nostra Costituzione, la giustizia sociale e quella ambientale, e con una cattiveria senza precedenti per il mondo dell'immigrazione. L'Italia governata dalla destra ha dato il peggio di sé, purtroppo seguita con entusiasmo, potremmo dire, dalle istituzioni dell'Unione Europea, con la complicità di gran parte delle forze democratiche, conservatrici e progressiste. L'ultimo atto della resa alla destra xenofoba europea è stato l'accordo trovato nei giorni prima di Natale sul patto europeo su immigrazione e asilo, che introduce elementi di imbarbarimento terribili, minando le stesse fondamenta della civiltà giuridica europea e alcune dei principi centrali del diritto internazionale. A ripercorrere gli atti del governo Meloni nel 2023 troviamo una serie di iniziative legislative e di atti politici che definisce una vera ossessione per il tema dell'immigrazione. Non c'è mai stato un numero così alto di interventi di modifica alle regole dell'immigrazione e probabilmente in nessun altro ambito in un solo anno. Un'ossessione caratterizzata da due elementi: la mancanza di collegamento con la realtà, quindi interventi dettati solo da esigenze di propaganda, e un'irrefrenabile pulsione a mettere in campo regole illegali, cioè modifiche legislative e atti politici contro la Costituzione, contro le convenzioni internazionali e il diritto europeo. Gli unici a festeggiare sono stati i trafficanti, dice Miraglia, cioè quelli che organizzano, gestiscono e lucrano sull'attraversamento illegale delle frontiere. Per loro più affari e più clienti, dato che chi vuole viaggiare verso l'Europa non può rivolgersi ai governi, che sono concentrati a trasferire controlli e frontiere fuori dall'Europa e a impedire le partenze. Ma partiamo dal racconto dell'episodio più grave di questo terribile anno. Il 26 febbraio, sulla spiaggia di Steccato Cutro, a pochi chilometri da Crotone, affiorano decine di corpi. Alla fine saranno 94 a seguito di un naufragio che molto probabilmente si poteva evitare e sulla cui dinamica sta indagando la magistratura. Il governo decide di sfruttare a vantaggio della propria propaganda la strage. Il 9 marzo 2023 viene convocato proprio a Cutro un consiglio dei ministri per varare un decreto legge. Che si tratti di propaganda è reso palese dai contenuti del testo del DL 20-2023, ma soprattutto dal comportamento ignobile del governo. Il governo si riunisce proprio nel luogo al centro dell'attenzione internazionale, nonostante le decine di bare, 35 di bambini e bambine ospitati in un palazzetto dello sport. La presenza dei familiari delle vittime e dei sopravvissuti non andrà a stringere la mano a parenti e sopravvissuti o a rendere omaggio ai morti. Veniamo agli interventi innumerevoli e confusi, tutti volti a restringere lo spazio dei diritti, ad alimentare l'idea dell'invasione e la paura dello straniero, per cercare di capitalizzare in termini di consenso. A gennaio il ministro tecnico, tra virgolette, il prefetto Piantedosi, scrive il primo dei decreti legge, il DL 1 2023, poi convertito in legge 15 2023, un attacco diretto alle ONG che salvano vite umane. L'unica vera novità non scritta è l'invio delle navi in porti sicuri lontani dal Mediterraneo centrale. Il risultato è che moriranno più persone nei naufragi. Dopo la strage di Cutro arriva il DL 20 2023, maggiori pene per i cosiddetti scafisti, quasi sempre vittime di chi lucra sull'attraversamento delle frontiere, abbassamento pesante delle garanzie per i i richiedenti asilo e altre misure per alimentare la guerra all'immigrazione. In concreto, più lavoro nero per la cancellazione della possibilità di presentare direttamente al questore la richiesta di protezione speciale e di convertire questa forma di protezione complementare in lavoro. Una modifica che non certo nell'interesse del paese. Si perderanno oltre a migliaia di rapporti di lavoro regolari anche il relativo gettito fiscale e contributivo. L'11 aprile il governo dichiara l'emergenza, nonostante i numeri siano del tutto prevedibili e paragonabili a quelli gestiti dal 2014 al 2017, non si programma volutamente e quindi si producono ghetti e spreco di risorse pubbliche. Si alimenta così, nonostante l'Italia continui ad accogliere un numero di richiedenti asilo al di sotto della media europea, l'idea che siamo lasciati soli e che, se il sistema lo sbando, la responsabilità è di quelli che arrivano, che sono troppi, e non del governo che non fa quanto dovrebbe secondo legge. Poi arrivano i due articoli del DL Sud, con i quali viene aumentato ancora una volta il periodo di detenzione per gli stranieri in attesa di rimpatrio e il numero dei centri di permanenza per il rimpatrio. Un provvedimento che non sposterà di una virgola il risultato, ma che per qualche settimana consentirà al governo di parlare di rimpatri e sicurezza. Il 6 ottobre il Consiglio dei Ministri approva un altro DL, il 133, che inaugura la stagione della guerra ai minorenni. Il governo, davanti al fallimento che emerge dai numeri, spara a caso sui minori non accompagnati, introducendo misure illegittime con riduzione delle garanzie e pesanti discriminazioni. Intanto due accordi con la Tunisia e con l'Albania puntano a scaricare sui paesi vicini le nostre responsabilità, calpestando innanzitutto il principio di non respingimento. Il protocollo firmato con il governo albanese obbliga il governo a un passaggio parlamentare che produrrà un altro intervento legislativo e il DDL di ratifica dell'accordo con l'Albania. Intanto nel paese reale le questure e le prefetture e i loro uffici immigrazione sono abbandonati a se stessi, allo sbando. Tempi lunghi e conseguenti spese folli, ma la propaganda insiste su altro. L'anno 2023, conclude Miraglia, segna il punto più basso della storia repubblicana in materia di diritti umani e di immigrazione. Questa insomma è una valutazione che sarebbe discutibile, con l'aggravante che l'opposizione stenta a trovare una risposta alla campagna martellante del governo. L'opposizione non è che stenta a trovare una secondo me una risposta. L'attuale opposizione, quindi diciamo il PD e il centrosinistra, ha creato le precondizioni assolutamente per questa carrellata di legge. Nel frattempo in Parlamento europeo ha votato a favore del nuovo patto per l'immigrazione e l'asilo, quindi c'è una piena connivenza, non c'è una inerzia, diciamo. La scommessa per oggi e per il futuro, dice Miraglia, è dare spazio e voce alle persone di origine straniera, ai giovani figli di immigrati cresciuti nel nostro paese e a quei rifugiati che hanno scelto di chiedere protezione e restare in Italia. La loro emancipazione, il loro protagonismo è l'unica strada, dice, per ribaltare l'egemonia che oggi le destre xenofobe hanno conquistato in Italia e in Europa. Ora, al di là delle posizioni, insomma, che sono comunque quelle dell'ARCI, quindi molto discutibili, in realtà mi interessava fare un attimo il punto di quanto approvato da un punto di vista legislativo in ambito migratorio in questo 2023 che si è appena concluso. E con questo, se vuoi ti passo la parola, non so, io non ho più niente da leggere in realtà.
Direi che anche per quanto mi riguarda possiamo assolutamente fermarci qui con la rassegna stampa. Mandiamo un brano musicale. Ricordiamo gli appuntamenti della giornata e poi insomma passiamo alla seconda parte della mattinata con un redazionale che appunto affronterà in senso piuttosto largo insomma la questione di quanto sta succedendo in Palestina e nel Medio Oriente.
Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar.
tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, reacta y alegría.
Puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer,